Partiamo proprio dal match che aprirà la 35esima giornata questa sera alle 20.45, Torino-Venezia per il Torino, Emanuele Pastorella per il Venezia, Daniele Najar.
Per la sfida contro il Venezia nel Torino mancherà l'infortunato Ricci e lo squalificato Lazzaro, ma Paolo Vanoli pensa di tornare al 4-2-3-1 dopo la difesa 3 proposta nella trasferta al Maradona contro il Napoli. Milinkovic-Savic sarà ovviamente tra i pali e a destra è aperto il ballottaggio tra Pedersen e Valukiewicz, mentre la linea difensiva dovrebbe essere completata da Coco, Maripan e Biraghi. A centrocampo la coppia favorita è quella formata da Linetti e Casadei. Sulla tre quarti si rivede Gineitis dal primo minuto, anche Vlasic è pronto a tornare titolare, insieme ovviamente ad Elmas, alle spalle dell'unica punta c'è Adams. Quella contro il Venezia sarà una partita molto particolare perché arriva a due giorni dal 4 maggio, 76esimo anniversario della tragedia di Superga del Grande Torino, e durante l'intervallo della sfida la band Senso Unico omaggerà proprio Valentino Mazzola e compagni con una canzone a loro dedicata.
Per la sfida contro il Torino, il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, potrebbe avere qualche dubbio in più di formazione tra le assenze e i giocatori che non stanno rendendo quanto ci si aspetterebbe. La difesa è il reparto sulle quale ci sono più certezze, con Shintian, Izes e Kandé che dovrebbero formare il trio davanti a Radu. Tra l'altro Radu che ora entrerà naturalmente in competizione con Filip Stankovic, che sta bruciando le tappe verso il suo rientro ed è stato convocato contro il Milan, anche se non stanno affrettando i tempi per recuperarlo al meglio. In mediana poi dubbio tra Duncan, in particolare, e Busio per affiancare Kike Perez e Nicolussi Caviglia. Sulla sinistra poi nel 3-5-2 del tecnico il dubbio riguarda Ellerson, che ha saltato l'ultima sfida per un problema fisico e non dovesse farcela, spazio ad Aps con Zerbin sulla fascia opposta. Yeboah poi è ormai diventato il titolare al posto di Oristanio in questo momento, visto che sta vivendo un buon momento di forma. Non ci sono certezze al suo fianco, visto che né Fila né tantomeno Gitker e Mari ci stanno dando garanzie. Il primo dovrebbe essere favorito, ma la sensazione è che Di Francesco sceglierà chi lo convincerà più poi in questi giorni, in queste ultime ore. A voi studio.
Senza obiettivo il Torino, con l'obiettivo salvezza il Venezia, come finisce Stefano Impallomeni?
Vedo un pari qui, Marco, dunque Torino-Venezia, segno X.
Copio e incollo anche io. Parma-Como, la prossima partita, quella di sabato alle ore 15, Tommaso Rocca per il Parma, per il Como Mario Molteni.
Il traguardo salvezza è sempre più vicino per il Parma, grazie ad una serie di 7 risultati utili e consecutivi che hanno permesso alla squadra di Chivu di vivere con maggiore serenità questo finale di stagione. Ai crociati manca solo una manciata di punti per certificare la salvezza e vorranno farli già domani al Tardini contro il Como. C'è da fare i conti però ancora una volta con le assenze. Alla lunghissima lista degli infortunati si è aggiunto infatti Alquist per un problema muscolare. Chivu sembra intenzionato a confermare il 3-4-2-1 visto a Roma contro la Lazio. Tra i pali quindi Suzuki, in difesa Del Prato, Leoni e Valenti, con Aino e Valeri larghi sulle corsie. L'alternativa resta Balog, che si metterebbe nei tre di difesa con Del Prato a scalare a destra al posto di Aino. Nessun dubbio invece a centrocampo, dove sono confermatissimi Keita e Som, mentre in attacco Ondrejka e Bonny agiranno alle spalle di Pellegrino.
Obiettivo 10° posto, e questa trasferta per il Como Parma sarà importante proprio in quest'ottica, ma c'è anche un altro obiettivo nel mirino, ovvero conquistare la 5ª vittoria consecutiva, che significherebbe il record storico in Serie A per la società di Viali Sinigaglia. Sarà una partita difficile, contro di noi il Parma è cresciuto molto. Queste le parole di Mister Fabregas nella conferenza stampa odierna di presentazione al match. Mancheranno Diao, Dossena, Sergi Roberto e Azzon, recuperato in avanti Duvikas. A seguito del ragazzi ci saranno molti tifosi, oltre 2000 al Tardini, per sostenere la squadra in questa ultima parte di campionato. E allora andiamo con la probabile formazione. Tra i pali Butez, linea difensiva composta da Voivoda, Goldaniga, Kempf e Vaillé. A centrocampo il trio da Cugna, Perrone, Cacré. In avanti Strefezza, Nico Paz e punta Duvikas. Studio.
Stefano Polomeni, Parma-Como.
Vince il Parma, Parma-Como, segno 1.
Anche per me, allora, quindi un altro uno. Andiamo alla prossima partita. Sempre sabato alle 15 Cagliari-Udinese, per il Cagliari Giancarlo Cornacchia, per l'Udinese Davide Marchiol.
Con la vittoria per 2-0 al Bentegodi di Verona, il Cagliari ha posto un sonoro punto esclamativo alla corsa per la salvezza, però sarà necessario percorrere l'ultimo miglio. I rossoblù lo vogliono fare domani pomeriggio tra le mura amiche contro l'Udinese. Davide Nicola potrebbe dar spazio anche a chi ha giocato meno in questa stagione, mantenendo lo stesso schema, quindi un 3-4-2-1, considerata ancora l'assenza di Mina per infortunio. Quindi Caprile in porta, difesa con Zappa, Luperto e Obert, centrocampo a 4 con Zortea a destra, Augello a sinistra, Marin e a dopo Cerniera al centro. Due elementi come Coman e Viola a sostegno di Pavoletti. Potrebbe essere riconfermato questo 36enne che, nonostante tutto, nonostante l'età non più verdissima calcisticamente parlando e anche gli acciacchi, ricordiamo che ha avuto 3 crociati nel giro di pochissimi anni, sa ancora come essere decisivo.
L'Udinese si prepara alla trasferta dell'Unipol Domus contro il Cagliari e mister Costa Runic dovrà fare la conta perché avrà diverse assenze. Fuori ancora Lucca, così come Toven, e gli squalificati Pagero e Dei Zibue. In fortissimo dubbio anche Kellenkamp. Rientra invece dalla squalifica Jacobi Hall. Considerando anche le assenze, si va verso una riconferma del 3-5-1-1 con in porta Okoye, in difesa Solé, Biol e Christensen. Sulle fasce può esserci a destra l'esordio del primo minuto in campionato per Rui Modesto, con a sinistra Camara, in cabina di regia Karlström insieme a Lovric e Attà. Lida in attacco, i papabili sono Iker Bravo e Davis, con probabilmente Alexis Sanchez che verrà utilizzato a gara in corso. Studio.
E allora, Stefano Impalomeni, andiamo a vedere come finisce Cagliari-Udinese.
Vedo una vittoria del Cagliari, Cagliari-Udinese segno 1.
E beh, copia e incolla, siamo praticamente uguali fino a questo punto. Andiamo avanti. Lecce-Napoli, match fondamentale per la salvezza e per lo scudetto per il Lecce, Pierpaolo Verri, per il Napoli Fabio Tarantino.
Si torna a parlare di calcio giocato in casa Lecce dopo i giorni difficili dovuti alla scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. E così Lecce torna al Via del Mare per la penultima sfida in casa di questa Serie A, dove ospiterà il Napoli, capolista. Il mister Marco Giampaolo ritrova Berisha e Krstovic squalificati contro l'Atalanta, mentre non è al meglio Rebic, che in settimana ha lavorato indifferenziato a causa di uno stato influenzale. Assenti sicuri saranno gli infortunati Mark Minsky e Jean, e proprio al posto di Jean nella lista over è stato reinserito Nicola Sansone per queste ultime partite di campionato. Le scelte di formazione potrebbero così essere in continuità con l'11 titolare che ha già pareggiato con l'Atalanta. Giampaolo dovrebbe schierare il 4-3-3 che vede Falcone in porta, con la difesa composta da Gilberba, Schirotto, Gaspare e Gallo. I tre in linea in mezzo al campo saranno Caba, Pierret e Koulibaly, mentre nel tridente offensivo Carlson è in vantaggio su Morente sulla fascia sinistra, a destra conferma per Pirotti e al centro dell'attacco ritornerà Nicola Krstovic.
Antonio Conte torna a Lecce e lo fa ancora una volta da primo della classe. Non è una novità, non è una sorpresa. Il Napoli sogna lo scudetto. 4 gare al termine, altri 4 passi, secondo le recenti dichiarazioni dell'allenatore del Napoli, che proprio pochi minuti fa ha concluso la sua conferenza stampa da Castelvolturno. Pochi indizi di formazione, anche perché saranno tanti gli indisponibili, e quindi per Antonio Conte è importante anche trincerarsi dietro dichiarazioni di facciata, cercando di non dare soluzioni e indicazioni agli avversari. Proviamo ad anticiparla noi, la formazione del Napoli che giocherà domani pomeriggio alle ore 18 in un gremito e pieno Via del Mare. 4-4-2, Meretti in porta, in difesa da una parte di Lorenzo, dall'altra Spinazzola, Rachmani con Olivera, grande novità al centro della difesa e non Rafa Marin. A centrocampo da una parte Politano, dall'altra Scott McTominay e poi Anghiselo Botteca centrali, in attacco Jack Raspadori che ritorna accanto a Romelu Lukaku. Studio.
Allora, big match che vale salvezza e scudetto, Lecce-Napoli come finisce?
Ti sorprendo qui, Marco, vedo un pareggio, Lecce-Napoli segno X.
Invece io segno 2. Andiamo all'altro match fondamentale, anche questo in doppia sfida, scudetto e salvezza, ossia il match tra Inter e Verona. Per l'Inter Ivan Cardia, per il Verona Francesco Galvagni.
Simone Inzaghi sarà squalificato nell'Inter che andrà a sfidare l'Hellas Verona, in panchina ci sarà Farris, out per squalifica anche a Calhanoglu, mancheranno Pavard e Lautaro, possibile un ampio turnover, dipende anche dal risultato del Napoli che gioca prima dell'Inter, ma pensando alla gara di ritorno con il Barcellona è molto probabile un ricorso a diverse alternative. In porta ci sarà Sommer, in difesa De Vrij e Carlos Augusto dovrebbero rilevare Acerbi e Bastoni, con Bistek a completare il reparto, Darmian e Zaleski sono forti candidati sulle fasce, in mezzo ci sarà sicuramente Aslani in cabina di regia con probabilmente Fratesi e Zielinski al suo fianco, a meno che Inzaghi non decida di schierare uno dei due titolarissimi fra Barella e Çalhanoğlu. Davanti, oltre alla Lautaro assente, riposerà Marcus Thuram, Arnautovic è favorito su Taremi per far coppia con Correa che, come sappiamo, è fuori lista UEFA.
Dopo la brutta sconfitta con il Cagliari al Bentegodi, la Sferola di Paolo Zanetti sarà ospite dell'Inter di Simone Inzaghi, con la testa già alla semifinale di ritorno di Champions League. Il tecnico vicentino perderà Coppola e Ghilardi per squalifica, dovrebbe andare a schierare il suo 3-4-2-1 canonico con Montipò tra i pali, Dani Liuk, Valentini e Martin Frese in linea difensiva, ma occhio al possibile inserimento del giovanissimo Szoboszlai. In mezzo al campo Serdar e Duda, Ciacua e Bradaric esterni, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo si va verso la conferma dei due trequartisti a supporto dell'unica punta che sarà Amin Sar, e cioè Thomas Suslov e Antoine Bernet. Qualora però lo slovacco non fosse ritenuto pronto, spazio allora a Darko Lazovic. Rientrerà tra le file degli scaligeri Kasper Tengstedt, mentre rimane ai box il lungo degente Abdou Haroui. Studio
Stefano Palomeni, Inter Verona.
Pareggio a Lecce, pareggio anche a Milano. Dunque Inter Verona, segno X.
Anche io mi associo, segno X. Andiamo a Empoli-Lazio, lunch match delle 12.30 di domenica per l'Empoli, Simone Galli per la Lazio, Lorenzo Beccarisi.
Per Davezza il primo nodo da sciogliere riguarda il centrocampo, con la sostituzione di Grassi ed Henderson squalificati. Andando con ordine però in difesa si rivedrà ancora una volta Ismaili al centro del reparto, con Viti e Goglicizze ai suoi lati. In porta ci sarà invece Vasquez, che sembra aver vinto il ballottaggio con Silvestri. A centrocampo le fasce laterali saranno presidiate da Giasi a destra e da Pezzella a sinistra, mentre, come dicevamo, l'emergenza riguarda la mediana, dove D'Aversa potrebbe schierare tre calciatori. In questo caso i favoriti sono Anjorin, Fazzini e Sambià, anche se potrebbe esserci l'impiego di Cacace dal primo minuto. In questo modo quindi in attacco si prospetta il ritorno della coppia Colombo-Esposito, con Solbakken almeno inizialmente relegato in panchina.
Non cambia Marco Baroni in vista della trasferta di Empoli e con ogni probabilità confermerà l'11 che lunedì ha pareggiato 2-2 all'Olimpico contro il Parma. Procede bene il recupero di Nuno Tavares, che però non sarà ancora a disposizione contro i toscani, mentre si spera di poterlo recuperare per la sfida di sabato prossimo contro la Juventus. Davanti a Mandas, linea difensiva a 4 con Marusic sulla corsia di destra, Luca Pellegrini a sinistra e al centro la coppia formata da Hiller e Romagnoli. Nonostante qualche acciacco, in mediana ci sarà Nicolò Rovella al fianco di Matteo Guendouzi, con Belaian che rientra dalla squalifica dopo il rosso contro il Genoa e sarà a disposizione dalla panchina. Sulla tre quarti, Dia è avanti nel ballottaggio su Pedro, reduce dalla doppietta entrando dalla panchina contro il Parma. Sugli esterni nessun dubbio, Isaacs sarà titolare a destra, con capitan Zaccagni a sinistra, ai lati del Tati Castellanos. Attenzione infine ai diffidati, visto lo scontro diretto contro la Juve di sabato prossimo, con Rovella e Zaccagni che sono a rischio squalifica. A voi studio.
Empoli-Lazio, Stefano Palomino.
E anche qui un altro pareggio al Castellani tra Empoli e Lazio, segno X.
Mi unisco anche io a questa scelta di Stefano Palomini. Monza-Atalanta, domenica ore 15 per il Monza, Federico Ferrario, per l'Atalanta, Lucio Marinucci.
Il Monza si appresta a vivere la sua penultima partita casalinga in Serie A prima di quella che potrebbe già essere, dalla sfida contro l'Atalanta, la matematica retrocessione in Serie B. Due squadre che scenderanno in campo alle 15 di domenica. Come farà il Monza a cercare di mettere in difficoltà la squadra di Giampiero Gasperini? Con il consueto 3-5-2 con Turati fra i pali. La linea difensiva sarà composta da Pedro Pereira, Caldirola e Palacios. A centrocampo Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa, Akpro e Kyriakopoulos. Sulla sinistra in attacco Caprari e Dani Mota Carvaglio, con squalificati Andrea Carboni e ancora indisponibili Danilo D'Ambrosio, Keita, Izzo, Pessina e Zeroli.
Atalanta ha l'opportunità di blindare un posto Champions domenica alle ore 15 all'Upower Stadium di Monza. Contro il Monza, Gasperini schiera il solito 3-4-2-1, scelte già dettate in difesa con Carnesecchi in porta, poi tre Kossounou, Hien e Jim City. I ballottaggi invece sono sulle fasce con Bellanova e Zappacosta al momento avanti nei rispettivi ballottaggi con Cuadrado e Ruggeri. Al centro invece solito binomio De Ron Ederson, davanti sicuri di un posto dal primo minuto Lookman e Retegui, altro ballottaggio con Pasalic in vantaggio su De Ketelare, nessuno squalificato, solita lista invece di indisponibili con Scalvini, Scamacca, Palestra, Posch e Kolašinac che non saranno della partita, diffidati Jim City, Hien e Lookman.
Monza Atalanta, Stefano.
Segno 2, vince l'Atalanta, Monza Atalanta segno 2.
Non è che qua ci possono essere dubbi. Andiamo avanti. Roma-Fiorentina, ore 18 su DAZN Sky di domenica. Per la Roma Gabriele Chiocchio, per la Fiorentina Dimitri Conti.
Nel match delle ore 18 di domenica, la Roma ospita la Fiorentina, con la voglia di approfittare dello scontro diretto tra Bologna e Juventus e delle fatiche di Coppa dei Viola per credere ancora di più nel sogno Champions League. Nelle ultime gare Ranieri ha cambiato molto, ma contro la squadra di Palladino non dovrebbe prescindere dalla difesa a 3, con Celik, Mancini e Ndicka davanti a Svilar. Salemakers dovrebbe tornare sull'esterno destro con Angeligno dall'altra parte, mentre è possibile la conferma del centrocampo a 3 visto a Milano, con Koné, Cristante e uno tra Paredes e Pellegrini. Soule dovrebbe accompagnare Dovbyk davanti, ma non è da escludere che l'argentino possa tornare sull'out di destra, con Shomurodov a formare nuovamente la coppia d'attacco con l'ucraino.
Tra le due sfide al Betis per guadagnarsi la finale di Conference League, per la Fiorentina c'è anche la difficile trasferta di Roma in campionato. Palladino è naturalmente chiamato a dover gestire gli uomini, le forze, le energie, deve anche valutare un po' di turnover per potersi presentare al massimo giovedì prossimo. Nel suo 3-5-2, nella linea davanti a De Gea, ci sarà l'assenza non banale di Capitan Ranieri, squalificato, e con Comuzzo che quindi entrerà al suo posto nel terzetto con Pablo Marì e Pongracic. Sulla corsia di destra stavolta dovrebbe toccare a Folorunscio e non a Parisi come invece giovedì. Sulla sinistra Gosens con il terzetto di centrocampo che potrebbe vedere tante rotazioni anche perché Cataldi si è fatto male, quindi Richardson in campo, possibile Fagioli con Mandragora le mezze ali, anche se scalpita in tal senso Ndur. Davanti Ken rientra da titolare, con lui più Beltran che Gudmundsson. Studio
Stefano Palomeni, Roma-Fiorentina.
Vittoria della Roma, Roma-Fiorentina segno 1.
Io mi sono pronunciato oggi, segno 2. Andiamo a Bologna-Juventus di domenica 20:45, per il Bologna Leonardo Bosello, per la Juventus Camillo De Michelis.
Il Bologna, dopo lo 0-0 in trasferta contro l'Udinese per 0-0, è scivolato al quinto posto in classifica, a una lunghezza di distacco dalla Juventus quarta, e proprio domenica sera alle 20.45 in un Dall'Ara tutto esaurito i rossoblù ospiteranno i bianconeri di Igor Tudor in un match che vale veramente tanto per la corsa verso un posto alla prossima Champions League, uno scontro direttissimo con tre punti pesanti in palio. Vincenzo Italiano non avrà a disposizione i tre infortunati Holm, Pedrola e Dandoi, con lo svizzero che non ci sarà per la gara contro la Juventus, ma sta lavorando per recuperare verso la finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Milan. Probabile 4-2-3-1 con Skorupski in porta, difesa 4 con Calabria, Boukema, Lukumi e Miranda, mediana 2 con Freuler e Debischer, tre quarti composta da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. In attacco probabilmente ci sarà Dallinga, anche se il ballottaggio è serrato con Castro, anche se l'argentino non è ancora al 100%.
La Juventus domenica 4 maggio tornerà in campo per affrontare il Bologna. Igor Tudor dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti in difesa e con la squalifica di Kenan Erdiz. Il tecnico croato però non sembra intenzionato a cambiare sistema di gioco e vuole confermare il 3-4-2-1. In porta ci sarà Di Gregorio, in difesa non ci saranno né Gatti né Kelly, e a completare la difesa a 3 con Kalulu e Veiga ci sarà Savona. A centrocampo sulla destra giocherà McKennie e in mezzo spazio Locatelli e Thuram, mentre a sinistra verrà riproposto Cambiaso. Sulla tre quarti la certezza è Nico Gonzalez, rinfrancato anche dal gol segnato contro il Monza. Al suo fianco potrebbe toccare a Timothy Weah. In attacco verrà confermato Colomouani, che è reduce da una prestazione di buon livello nel match dello scorso weekend. Studio.
E allora Bologna-Juventus, Stefano Palomeni.
Vittoria della Juve, Bologna-Juventus segno 2.
Vittoria del Bologna segno 1. Genoa-Milan, l'ultima partita della 35esima giornata per il Genoa, Franco Avanzini, per il Milan Antonello Gioia.
Prove di trasmissione oppure si tornerà alla formazione base? Mister Vieira in queste ultime settimane ci ha stupito inserendo spesso numerosi giovani. A Como ha toccato il culmine schierando una squadra giovanissima, ma il Milan ha un sapore ed un fascino diverso per mille motivi e quindi si potrebbe tornare ad un 11 maggiormente concreto. Questo anche perché da tre gare il Genoa non segna e tornare a gioire sta diventando, a salvezza acquisita, una priorità. La difesa dovrebbe ritrovare Sabelli a destra, anche se Norton Caffi a Como non ha demeritato e merita un'ulteriore prova. Sta meglio Bani, che andrebbe in competizione con De Winter al centro per un posto da titolare. In mezzo al campo le strade sono segnate con Messias, che potrebbe essere una valida alternativa assieme a Torsby, che è diventato un punto fisso di questa squadra, mentre davanti Pinamonti potrebbe ritrovare il posto da titolare, anche se Mister Vieira potrebbe essere tentato per riproporre il giovane Catorre. Buona impressione ed è stato a Nor, che si gioca un posto in squadra con Onana sulla via del recupero. Questo dunque è il possibile schieramento anti-Milan: le ali Norton Caffi o Sabelli, De Winter o Bani, Vázquez, Martin, Frendrup, Masini, Messias, Torsby, Anor, Onana, Pinamonti.
Seconda trasferta consecutiva per il Milan dopo la vittoria di Venezia e finale di Coppa Italia che si avvicina. Manca però la sfida al Bologna, di campionato prima di quella di Roma per l'ultimo atto della Coppa Italia, quindi con Seisau a Genova, Amarassi schiererà una formazione ancora molto vicina a quella titolare, poi eventualmente venerdì si penserà a fare turnover, quindi in campo probabilmente la stessa formazione che ha battuto il Venezia con solo un paio di cambi: in porta Maignan, in difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic, quindi confermata la difesa a 3 con i tre centrali. A centrocampo Fofana e Reinders sicuramente in mediana, Theo Hernandez sicuramente a sinistra, a destra ballottaggio tra Alex Jimenez e Walker, potrebbe essere favorito l'inglese che è, insomma, se si trovasse bene anche con questo modulo un po' più avanzato potrebbe poi giocare da titolare la finale. Davanti Pulisic, Leao e poi ballottaggio Abraham Jimenez, perché Jovic non è ancora disponibile. Il messicano sembra essere in vantaggio dopo il gol all'ultimo in Laguna. Studio.
Genoa-Milan, Stefano Palomeni.
Vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
Per me segno X. Termina qua il giro dei campi della 35esima giornata di Serie A.